il cammino in cui il Vangelo ci fa comprendere che tutta la nostra piccola e povera vita è illuminata dalla grande luce di Gesù e che d'altra parte la luce di Gesù ha il suo linguaggio essenziale e profondo nel suo sacrificio d'amore. È una vita spesa nella carità, fino al dono di sé, quello che per ognuno di noi è stato preparato dall'amore infinito di Dio, che vuole esprimersi nel suo amore attraverso la vita, la testimonianza, l'umile adesione di ciascuno di noi. Ogni giorno il dono della Divina Liturgia ci dà la possibilità di portare con noi persone, vicende, situazioni che anelano alla Pasqua di Gesù, anche non conoscendola. Ma noi, per l'amore che ci lega a queste persone, a queste anime che ci sono state affidate, noi siamo qui a interpretare anche per loro il significato del loro cammino. Così, nel cammino che Gesù sta facendo per noi e con noi nel Vangelo, l'annunzio sempre più ricorrente, sempre più profondo, della prossimità del suo sacrificio d'amore, della sua Pasqua, illumina tutta la sua opera e fa risplendere questa luce anche nella nostra povera vita. Affidiamoci dunque alla misericordia del Signore e tutto quello che in questo momento possiamo avere nella nostra coscienza come ancora lontananza e addirittura opposizione al mistero della sua Pasqua d'amore, così diventa ancora una volta l'offerta che il Signore ci fa, nel suo perdono, nella meraviglia della sua parola, nella memoria assoluta e profonda della sua Pasqua.
Questo non volere, che viene detto all'inizio, che Gesù non voleva che alcuno sapesse, stavano appunto passando e camminando per la Galilea, mi è sembrato importante, perché già avevamo visto la prima volta che erano soli, perché erano andati, cioè Gesù con i suoi discepoli, erano andati a Bethsaida e poi a, come si dice, quando Gesù, quando Pietro ha fatto la prima la confessione di Gesù, ha confessato insomma per grazia chi era, ed erano soli e Gesù ha fatto il primo annuncio, e questo secondo annuncio, e già aveva detto che insegnava, che ci eravamo fermati su quel verbo, e oggi ritorna. E quindi questo evento che sta poi, insomma, che tra poco giungerà, e comunque che lui vuole, che vuole insegnarlo profondamente nel cuore dei suoi discepoli, e quindi vuole essere solo con loro. Questo mi sembrava così molto importante, perché è come se a ciascuno volesse fare questo annuncio, insomma, anche a noi continuamente. Ed è come più breve e c'è come accento questo essere consegnato, venire consegnato, e poi parla solo di uomini, insomma, in generale, e poi non c'è mai questo fatto della una contrapposizione, ma una volta ucciso, ma è sempre appunto è dalla morte che si risorge. È la morte che Gesù stesso, insomma, risorge, quindi no, ucciso, poi risorgerà. E tutte le volte è un cammino, diciamo, un passaggio necessario in questo della morte, insomma. Questo essere consegnato, anche questo oggi mi sembrava così importante, perché poi lo si vede molto in Marco, sempre da parte di Giuda, e si vedrà poi i passaggi nella passione, che avverranno sempre di consegna. Lui è come un cammino che farà di essere sempre consegnato. Infatti qua parla di uomini in generale, e mi sembrava che li prendesse dentro tutti. A volte è così facile consegnarlo, non restare, insomma, come attaccato a lui profondamente.
Anch'io mi sono fermata su questo versetto, su questa espressione, e non voleva che qualcuno lo sapesse, perché mi sembra, insomma, che un'espressione così, cioè di prendere i suoi in disparte o le persone in disparte, l'abbiamo già trovato molte volte qui nel Vangelo di Marco, l'abbiamo trovato anche nel racconto della Trasfigurazione, che è in disparte loro soli. Anche quando guarisce il cieco a Bethsaida, lo conduce fuori dal villaggio, insomma. E allora a me sono venute semplicemente in mente le parole di Sant'Ignazio di Antiochia, che abbiamo letto da poco alla chiesa di Magnesia, e quando dice che rimase occulta al principe di questo secolo la verginità di Maria, il suo parto, e così anche la morte del Signore, tre misteri proclamati, che furono compiuti nel silenzio di Dio. Insomma, qui sarà molto manifesto, ma insomma, fino a quel momento è come se ci fosse un segreto da tenere, insomma.
Mi piace molto il fatto che il cammino di Gesù, che Gesù vuole fare, non è un cammino solitario, quello dell'eroe che va incontro alla morte e muore da solo. Ecco, lui vuole che la sua morte sia condivisa, che sia un cammino comune. Per quanto riguarda la reazione dei discepoli, quella parola timore, che è paura, ecco, mi sembra importante perché la reazione mia, delle persone di fronte all'evento ultimo, la morte, può essere duplice. Può essere quella della paura, come di una cosa più grande di noi che fa finire tutto, e quindi è una paura come quella di fronte a un avvenimento che ci sovrasta, brutto. Mentre invece poi la stessa parola timore sappiamo, ecco, paura, timore, sappiamo invece che è una cosa molto bella, che è affidamento al Padre, affidamento al fatto che siamo sicuri che Lui è vicino a noi, che c'è un angelo vicino a noi che ci protegge, quindi un timore che è affidamento di fronte alla morte, quindi è affidamento e quindi è un non vivere da solo il cammino di questa vita e quindi anche la propria morte. Quindi questo atteggiamento mi sembra che sia, perché mi sembra che l'uomo condivida sempre questo duplice atteggiamento. Il diavolo inganna e introduce nel nostro pensiero la morte come fine di tutto, e invece l'affidamento, ecco, ci mette nell'ottica di una strada fatta in compagnia del Signore, che ci aiuta e e ci protegge.
Versetto 32 dice: essi non comprendevano o essi ignoravano. Fare questo comprendere e ignorare sia un tema molto delicato, perché io capisco, ignoro, allora il tema della morte è ignorare o non comprendere, o è paura. Sembra l'ultimo versetto molto importante e delicato, perché apre, si mette avanti continuamente lo scenario di perché è un po' di interrogare, bisogna chiedere. Invece ci faccia prendere della paura e alla fine non chiediamo. Invece mi sembra necessario, perché stamattina due versetti messi così qui, diciamo sopra, pensavo, invece mi sembra che il punto è qui, appena detto una cosa, poi giunta molto ancora un'altra cosa, sempre il tema della morte. Ora, insomma, non so voi, quando capita che una persona cara muore, cosa succede? Ma uno diventa pazzo, eh? Non si capisce niente, si fanno delle cose stupide, di cose paurose, cose... Mi pare che il 32 è molto importante, perché mette avanti le tre cose, non possiamo esumerci, passare oltre, bisogna entrare in questo discorso molto, molto delicato. Perché adesso benissimo, ma domattina capita un esame strano, poppa, viene una cagarella da paura, una cosa parolosa. Quindi vuoi capire, è importante, e ora tutte le mattine siamo qua e mettiamo gli occhiali, ci aiuta a capire la realtà le cose, che proprio stai bene, insomma, quando capita che un esamaccio pazzesco, uno cambia subito l'atteggiamento, muore una persona cara, subito.
Ma anch'io mi fermerei su questo duplice modo di tradurre questa espressione, non capivano oppure ignoravano. Perché non capire in qualche modo potrebbe essere anche qualcosa di cui io non sono responsabile. Uno dice una cosa troppo difficile per la mia possibilità di comprensione, quindi io non la capisco. Ignorare invece include un aspetto della propria volontà. C'è questa norma e io la ignoro, cioè volontariamente decido di non tenerne conto. E qui, guardando un po' questa espressione, ho visto in uno dei lessici appunto che solo in questo punto del Nuovo Testamento ha più facilmente il significato di ignorare volontariamente, mentre in altri casi, che evidentemente non capire una cosa troppo difficile, troppo alta. Non so, io sono molto incerto, perché due aspetti che sono spesso molto... molto intrecciati fra loro, quindi tenderei a non interpretare né in un modo né in un altro, ma una specie di condizione che vivo, io personalmente vivo, ma vedo anche intorno a me può succedere, per cui una cosa, una realtà di fatto, un dato di fatto, che dovrebbe essere accettato, si fa una gran fatica ad accettarlo e si oscilla tra il non capire e il non voler capire. È un mistero grande, credo che ci sia di mezzo molto quello che diceva Romeo, cioè quando si toccano delle relazioni molto profonde con le persone si teme di perdere queste relazioni. Credo che qui ci sia qualcosa del genere. sul fatto che c'è una evidente consapevolezza del Signore che la faccenda è delicata. Credo che sia questo il motivo per cui la memoria evangelica dice che per tre volte c'è questo discorso che lui fa emergere, perché evidentemente osservandoci osserva tutte le nostre forme di angoscia, di paura, di rifiuto. Penso peraltro che il fatto che qui siamo al secondo annuncio della sua Pasqua, e appunto ne manca ancora uno, questo ritornare sul discorso per noi sia prezioso. E quindi io devo dire che la conclusione che nel tempo ho tratto da questa triplice insistenza mi ha fatto pensare sempre di più che il Signore desidera una nostra partecipazione semplice e piena, non come un discorso che va evitato oppure sul quale ci si deve rassegnare, per esempio, sul piano dell'angoscia. Devo dire che negli anni, anche per motivo dell'essere un ministro della Chiesa e quindi avvicinare molte volte questa vicenda, mi sono sentito molto invitato a considerarla con attenzione e poi con attenzione affettuosa. E quindi penso che il rapporto con la buona morte sia una cosa da domandare, anche perché in realtà nella nostra vita quotidiana, nelle nostre relazioni, nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre angosce, evidentemente, continua a saltare fuori, a emergere il dramma e la provocazione della morte. E quindi questa mattina nella preghiera sono andato a rileggere i tre episodi di questa comunicazione da parte di Gesù a noi, e quindi io ne trarrei la conclusione che il Signore desidera che ci sia una certa pedagogia su questo, e che quindi non sia in qualche modo il discorsetto religioso che affronta la violenza della mia angoscia, della mia paura, del mio rifiuto, della mia chiusura. Credo che con molta semplicità e con molta umiltà il discorso vada tenuto presente, vada riconfermato e riproposto incessantemente alla nostra vita. Anche perché mi capita di notare una cosa bellissima, e cioè che in realtà ci sono molte persone che questo passo lo compiono bene, con semplicità, con umiltà. E quindi ho visto anche come possa essere invece un po' ingannevole e alla fine traditore un discorso che maschera tutto, rifiuta tutto, copre tutto, non esiste, non badarci. Secondo me è molto importante invece recuperare nella coscienza cristiana la consapevolezza di questa partecipazione, perché altrimenti perché il Signore l'avrebbe fatto tante volte, e in particolare nel testo di oggi volesse mettere in evidenza il Vangelo, la strada che ancora c'è da fare verso la consapevolezza dell'evento e quindi l'accettazione dell'evento. fondo questi qui non erano dei malati bloccati a letto con le epidemie di questi tempi, ma era gente che ci andava e andava volontariamente. E quindi qui la morte del Signore, ma quindi la morte cristiana, perché come vedete lui coinvolge sempre, non è un fatto suo. E mi pare che quindi l'indicazione sia quella della positività, della consapevolezza. E quindi l'abituare il nostro pensiero, la nostra riflessione, la nostra sensibilità e quindi evidentemente la nostra preghiera al cammino positivo di questa strada. Intanto per ciascuno di noi, perché non c'è nessuno che si sogni che cosa sia la risurrezione. Infatti, come vedete anche nel testo di oggi, quando ancora non è chiaro, insomma, la cosa. Ma non è che si muore tranquilli perché si risorge. E credo che, secondo il testo di oggi, si muore in pace perché si dona la vita, perché si dà la vita. È questo che mi pare vada guadagnato nel nostro cammino. Ed è bellissima questa ipotesi, perché in fondo, anche se tu osservi la tua giornata di oggi, come pensi che vada bene stesa la tua giornata? Pensando alla tua sopravvivenza o offrendo la vita? È chiaro che moltissime volte io sono un peccatore, quindi penso all'anima mia, non me ne importa niente degli altri, ma se rifletto un momento sul significato dell'esistenza, mi sembra chiaro che il senso della giornata di oggi sia quella rinnovata dalla divina liturgia che stiamo celebrando, di questo qui che ha offerto la sua vita ed essendo Dio ha camminato verso la croce per fare dell'amore la sua offerta. E quindi c'è un'insistenza quasi pedagogica, no? Non mi sembra, che a me pare che però, grazie a Dio, nell'esistenza comune si va avanti. E quindi certo rimarranno tutti gli aspetti della nostra fragilità, ma nel profondo io avrei fiducia. Tra l'altro c'è quel ma che mi sembra un errore della traduzione, e questo andrebbe rimproverato il traduttore, perché non si può tranquillamente cambiare una cosa con il rischio di confondere, insomma, no? E quindi il dire che alla contrapposizione tra l'esistenza che stiamo conducendo e la morte, la volontà della parola è quello di stabilire una continuità, no? Dove vai a finire? No, vado a finire a Pasqua. No? E quindi già oggi il mistero di morte e di resurrezione guida la mia vita. Perché so che non morirò per la cessazione del battito cardiaco, ma in realtà la giornata sarà buona tanto quanto la offrirò, la darò. E anche quando la difficoltà della vita, penso per esempio anche ai grandi drammi dei sentimenti che continuamente affiorano, però penso che tutti siamo esperti in questo, se poi ci sono dei figli si sa benissimo, e lo si sperimenta ogni giorno e lo si patisce ogni giorno e nel nostro tempo in modo particolarmente grave. E quindi che cosa vuol dire trasformare la morte in offerta della vita? Questa è la potenza che il Signore ci propone e questo è l'annuncio, no, che ci è dato, non solamente sul letto della malattia, ma nella giornata che ci aspetta. Siamo chiamati a dare un nome nuovo alla morte e quindi chiamarla dono della vita, offerta della vita. È quello che stiamo celebrando in questo momento, come l'azione suprema di obbedienza del Figlio di Dio, e quindi siamo qui a fare comunione.